Ed è arrivato così anche il mio turno di salutarvi, carissimi amici ascoltatori, e vostro Enzo, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Vi ricordo che possiamo continuare quindi oggi lo studio del libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Nel capitolo 3 stiamo vedendo il messaggio alla Chiesa di Sardi. Vi ricordo che dopo il prologo e la dedica vi sono 7 grandi parti e infine l'epilogo. Nella prima parte troviamo la visione del Cristo glorificato in mezzo alla Chiesa e quindi i messaggi a 7 chiese nell'Asia. Abbiamo fino ad ora visto il messaggio a Efeso, Smirne e Pergamo e abbiamo iniziato ciò che Cristo rivolse a Sardi. Vi rileggo i versetti trattati ieri, versetti dall'1 al 5, vi ricordo, da Apocalisse, capitolo 3. All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere ma sei morto. Sii vigilante, rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro, e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Tuttavia, a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Siamo raggiunti alla lettera di Cristo indirizzata alla Chiesa di Filadelfia. La lettura e la meditazione di queste lettere è quanto mai ricca, stimolante, perché passa in rassegna tutte le situazioni che si possono immaginare. Ciò che distingue la lettera indirizzata a Filadelfia dalle altre precedenti non è solo l'assenza di rimproveri, ma gli incoraggiamenti, le particolari promesse che essa contiene. Il Signore Gesù tratta con severità e con inflessibilità quelli che si prendono gioco di Lui. Difatti, Gesù ha detto che nel giudizio le città come Corazim, Betsaida e Capernaum saranno trattate più duramente di Tiro, Sidone e persino di Sodoma, perché hanno avuto maggiori privilegi e possibilità. Però nello stesso tempo guarda con attenzione coloro che rifiutano compromessi, superficialità. Molte volte si rincorre il prestigio, il potere, i valori di questo mondo e si dimentica che l'unica ricchezza, l'unica forza per il credente risiede soltanto nel Signore. Il nemico delle anime cercherà di vagliare, di scoraggiare, accanendosi contro tali cristiani, mettendo in evidenza la loro pochezza, il fatto che siano una minoranza. Infatti spesso si sente dire in modo dispregiativo che si è 4 gatti, che non contano nulla, ma possiamo sapere che il Signore non disprezza l'esiguità numerica, né le piccole cose. Questa lettera a Filadelfia è la testimonianza concreta che il Signore non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Come sempre, il Signore non guarda al numero, ma al cuore. Guarda all'atteggiamento interiore. Quindi si può affermare che, poiché la Chiesa di Filadelfia, a motivo della sua pochezza, ha saputo rifugiarsi in Cristo, divenendo una Chiesa missionaria, il Signore ha potuto mettere davanti a lei una porta aperta. Espressione che nel Nuovo Testamento indica sempre occasione di testimonianza e diffusione del Vangelo. Ritengo pertanto che sia necessario recuperare questa visione così importante per la Chiesa oggi. E spesso si pensa che possono evangelizzare le chiese numerose, ben organizzate, perché forti dei loro mezzi. Ma il Nuovo Testamento insegna che il Signore si serve soprattutto di quelli fedeli e che sanno perseverare, nonostante le contrarietà. Questa lettera, oltre che donarci la visione fedele del primo secolo, diviene anche una proposta di vita per i credenti di tutte le età che vogliono vivere nella fedeltà, nel servizio, in attesa del ritorno di Gesù. In questo senso si delinea sempre più la differenza tra i credenti e la confusione religiosa creata dalla cristianità formale, che si accontenta di manifestazioni ecumeniche spettacolari anziché unificarsi a Cristo. Giustamente molti vedono nella Chiesa di Filadelfia una prefigurazione del movimento delineatosi dopo la Riforma protestante che, rifiutando torpore e formalismo, ha promosso il risveglio. Fu questo movimento che rimise in luce molte verità dimenticate e, cosa molto importante, diede vita al grande risveglio missionario che ebbe inizio agli albori del secolo scorso. Perciò si deve guardare a questa lettera come a un pressante invito alla fedeltà e al servizio. Ora diamo uno sguardo storico a questa città. Chi ha visitato la città di Filadelfia si sarà reso conto che essa è una piccola ma prospera città della Turchia. Si trova in una bellissima vallata, a meno di 100 chilometri dalla costa. La valle è molto larga, si estende da nord a sud, Il fiume che vi scorre, il Kogamis, è un affluente del fiume Hermus. La città è stata costruita sulla sommità di 4 o 5 colline, originando uno scenario alquanto pittoresco. Ai nostri giorni si è molto estesa ed è una tipica città turca. Filadelfia si trova in un'area molto sismica, al punto che la maggior parte della popolazione di quella zona se n'è andata in primo luogo per i terremoti e poi a causa delle guerre. Quando Tamerlano e gli altri grandi condottieri pagani giunsero dall'est, massacrarono quasi interamente la popolazione rimasta, al punto che ai nostri giorni non c'è più nessun discendente della popolazione originale, ma nonostante ciò la città dalle sue origini a oggi è sempre stata abitata. La città di Filadelfia era come un'isola greca all'interno della Lidia, nei territori dell'Anatolia, un'area che i greci consideravano pagana, identificandola con il termine greco di barbarica. Infatti, a quei tempi, chiunque non fosse greco era considerato barbaro. Inizialmente vi si parlava la lingua di Lidia, ma ai tempi degli apostoli il greco aveva preso il sopravvento e la città fu considerata una vera e propria colonia greca, al punto che era chiamata la piccola Atene, per il fatto che pur trovandosi in quella zona era veramente greca. Inoltre era anche una città ben fortificata, con lo scopo di fermare il nemico che volesse distruggere città più grandi come Efeso, Smirne e Pergamo, le tre maggiori. Filadelfia è edificata su un territorio sottoposto a erosione, alle alluvioni, ed è molto fertile. Splendidi alberi di alloro, di fiori, crescevano ovunque si possa immaginare, ed era pure rinomata per il suo ottimo vino che estesi vigneti producono. E una originalità è che la testa di Bacco era impressa sulle monete. La città non prese il nome, come molti pensano, dalla Bibbia, ma in realtà la città si chiamò così a causa dell'amore che Attalo II aveva per suo fratello Eumene, re di Pergamo. Quest'amore che aveva per suo fratello Attalo procurò il nome Filadelfia, la città dell'amore fraterno. La lettera che andiamo a considerare ci dice che questa fu l'unica chiesa, oltre a Smirne, per la quale il Signore non ha parole di condanna. Perché? Perché è ritornata alla parola di Dio. È interessante notare un altro particolare a riguardo di queste due chiese per le quali Dio non ha rimproveri. I luoghi sono ancora esistenti nonostante le chiese siano scomparse, anche se a Filadelfia c'è qualcosa di interessante del quale vi voglio parlare. In primo luogo ci sono i resti di una chiesa bizantina che rivelano che la cristianità era attiva fino al XIII secolo. Le persone che si curano di quei luoghi oggi sembrano essere cristiane per l'amore e la gentilezza che mostrano verso i visitatori di quei posti. I resti di quella chiesa bizantina sono ancora lì, ma non lo è la colonna nominata nel versetto 12, anche se molti pensano che lo sia e dove le guide portano i visitatori durante i loro giri turistici. Come ho detto, la chiesa di Filadelfia è esistita per tutto il XIII secolo ed è stata raffigurata come la chiesa del risveglio, perché è ritornata alla parola di Dio, ha iniziato a insegnarla con fermezza. Ritengo quindi che il periodo al quale lo si possa paragonare sia quello del XIX secolo ed è cresciuto fino ai nostri giorni. Siamo consapevoli che la possibilità di studiare la Bibbia attraverso programmi radio è giunto al culmine di questo risveglio di interesse per la parola di Dio, come vediamo dai numerosi contatti che otteniamo da voi ascoltatori. Quindi dopo quest'ampia rassegna storica passiamo a considerare il primo passo di questa lettera che al versetto 7 dice «All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi, queste cose, dice il santo, il veritiero, colui che è la chiave di Davide, colui che apre nessuno chiude, che chiude nessuno apre». L'angelo, come abbiamo più volte detto, è un messaggero, o anche l'anziano, o il responsabile della chiesa. Esso è il modo usato da Dio per indirizzarsi a tutte le chiese. Le parole che dicono «questo dice il santo, il verace», «colui che ha la chiave di Davide», «colui che apre e nessuno chiude», «colui che chiude e nessuno apre». Indicano come il Signore si riveli a questa chiesa in maniera particolarmente bella e incisiva. Ed è straordinario osservare tutta la ricchezza che si trova in Gesù. Egli è veramente il più bello, come ci è detto in questi passi. Salmo 45, versetto 2. «Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. Le tue parole sono piene di grazia, perciò Dio ti ha benedetto in eterno». Cantico dei Cantici 1, versetto 16. «Come sei bello, amico mio, come sei amabile». Si può quindi affermare che se Filadelfia, nonostante la sua pochezza, era così fedele e attiva, è perché guardava al Signore, e lasciarsi illuminare da Lui è il segreto per restare fedeli. In ognuno dei messaggi alle sette chiese, il Signore riprende qualcosa dell'immagine di se stesso come Cristo glorificato, il nostro gran sacerdote. In questo versetto, come primo punto, Gesù si presenta come il Santo. Qui è ricordata la sua santità, e questa è una conferma della divinità di Cristo. Egli era santo alla nascita, era santo alla sua morte, ed è santo oggi, nel suo sacerdozio presente. È stato chiamato così alla sua nascita, quando l'angelo disse a Maria, come è scritto in Luca 1, versetto 35, «Perciò il santo che nascerà sarà chiamato il figlio di Dio». Ed è stato santo alla sua morte, come è detto in Atti 2, versetto 27, «Perché tu non lascerai l'anima e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione». Che cosa meravigliosa è questa! Gesù è santo anche oggi, nel suo alto sacerdozio, come è scritto in Ebrei 7, versetto 26. Infatti a noi era necessario un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Giustamente Gesù è chiamato nell'Antico Testamento il Santo di Israele. Pertanto, amici, Gesù Cristo si presenta come l'immutabile, eternamente sufficiente in se stesso, destinato a manifestare le perfezioni assolute di Dio. Sì, Gesù è l'espressione della purezza assoluta. E se facciamo di Lui il nostro modello, l'oggetto della nostra contemplazione, parteciperemo della sua gloria ed avremo una visione esatta di Lui. Gesù poi si presenta come il veritiero. Questa presentazione ci ricorda che Gesù è portatore della verità, verità che libera, illumina, dicendoci che Lui è la via, la verità e la vita. Di fronte a questa presentazione è doveroso sottolineare le implicazioni pratiche di questo aspetto della persona del Figlio di Dio. Non si può affermare che Egli è il veritiero e poi avere fiducia e prestare attenzione alle affermazioni umane piuttosto che alla sua parola, perché comportarsi in questo modo è contraddizione, incoerenza. Pertanto, a riguardo è necessario ricordare le parole che Gesù stesso disse. Nessuno può servire due padroni. Amici, colui che è vero è colui che è genuino, con in più un tocco di perfezione e completezza. Mosè non diede vero pane. Cristo è il vero pane che è disceso dal cielo, come detto in Giovanni 6, versetti 32 sino al 35. Come terza cosa, Gesù si presenta qui nel messaggio a Filadelfia come colui che è la chiave di Davide. Questa espressione è tratta da un testo dell'Antico Testamento e che dice in Isaia 22 al versetto 22 «Metterò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Egli aprirà e nessuno chiuderà. Egli chiuderà e nessuno aprirà». Si tratta del titolo che venne dato al fedele Eliakim in sostituzione di Shebna, il cortigiano. Eliakim divenne così il simbolo del Messia, colui che detiene l'autorità. Questo significa che quando diamo le chiavi di casa a qualcuno, gli diamo l'autorità di entrare in essa liberamente. Quindi in questo caso l'autorità suprema affidata a Cristo di aprire e chiudere sottolinea la necessità di riconoscere la sua signoria senza nessuna riserva. Egli, il Signore Gesù, poi si riconosce come colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. È il quarto punto. Abbiamo detto poco fa che chi ha le chiavi detiene l'autorità, ma il Signore ricorda che la sua potenza, la sua autorità sono incontrastate. Quando decide una cosa, nessuno può opporsi. In questa citazione delle parole di Isaia vi è l'anticipazione di quella che Gesù dirà a proposito della Chiesa, e cioè che le porte dell'Hades non la potranno vincere. Il potere assoluto è stato dato a Gesù Cristo da parte del Padre e a nessun altro. In Efesini 1, al versetto 22, è scritto che «Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa». Inoltre, anche in Apocalisse 19, al versetto 16, ci è detto che sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Questo significa che ascoltare Gesù Cristo e ubbidire a Lui è l'unica garanzia che ci venga offerta per avere una sicura e perfetta salvezza mediante la sola sua grazia. Non pensare, amico, amica, che vi possa essere qualcun altro che tiene queste chiavi come spesso ci viene presentato, anche nelle pubblicità televisive. Questo è un pessimo modo di ironizzare delle cose così autorevoli e importanti come quella di cui stiamo parlando. Sappi che tu potrai entrare in comunione con Dio solo ed esclusivamente mediante la fede in Gesù come tuo Salvatore. Quindi non dare retta ad altro, ma rivolgiti a Gesù, il solo che ti possa perdonare, il solo che ti possa salvare da una condanna eterna. Passiamo ora a considerare il versetto successivo, l'8 di Apocalisse, capitolo 3, che dice «Io conosco le tue opere, Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Abbiamo scelto questo versetto 8 come motto per il nostro programma radiofonico e questo ha avuto un gran significato per noi, perché la Chiesa di Filadelfia era fedele alla parola di Dio. Attualmente essa rappresenta tutte le chiese nel mondo che, indipendentemente dalla denominazione, si mantengono ancora fedeli alla parola di Dio. Ancora una volta, il Signore Gesù si presenta come colui che ha la conoscenza di ogni cosa in un modo perfetto. Infatti, non ha bisogno di nessun suggerimento umano. Pertanto, sulla base di tale onniscienza, il Signore può fare dichiarazioni assolute, valide, autorevoli. Il Signore loda la Chiesa di Filadelfia sulla base delle seguenti considerazioni. Conosco le tue opere. Il Signore Gesù è alla ricerca dei frutti, è alla ricerca delle opere nelle vite dei credenti. Infatti, nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Efeso, dice chiaramente che non si è salvati facendo delle opere, ma che essendo salvati per grazia di Dio, siamo chiamati a fare le opere per glorificare Dio. Leggiamo infatti queste parole in Efesini 2, versetti dall'8 al 10. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate, affinché le pratichiamo. Ricordati che c'è qualcosa di sbagliato nella tua fede, se questa non produce delle opere. L'Apostolo Giacomo, grande uomo di preghiera, disse, «Mostrami la tua fede, senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Le opere di cui si sta parlando non sono le opere della legge, ma le opere della fede. Calvino disse, «La fede da sola salva, ma la fede che salva non è sola. La fede che salva produce le opere». Ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. E questa porta potrebbe essere la porta che conduce alla gioia del Signore mediante la fede in Lui, oppure alla conoscenza delle Scritture. Personalmente ritengo che si tratti della porta aperta che ti dia la possibilità per conoscere le Scritture, il che significa che se Egli apre questa porta, desidera anche che tu possa attraversarla per conoscerlo e darti quindi successivamente la possibilità di testimoniare, di proclamare la sua parola. Infatti le due cose vanno di pari passo. Terza cosa. Sebbene tu abbia poca forza. Il vocabolo usato per forza in greco ha lo stesso significato del termine dinamite e a volte viene tradotto con tu hai poca potenza. La chiesa di Filadelfia, pur essendo un modesto gruppo di credenti che non avevano grandi mezzi e numeri dalla loro parte, furono in grado di testimoniare con estrema potenza della loro fede e dell'amore che avevano per Dio e per il prossimo. Questi ritengo che siano ancora ai nostri giorni gli elementi per una vera testimonianza di fede. Non a caso il Signore Gesù disse che dall'amore manifestato per Dio e per il prossimo avrebbe evidenziato che siamo Suoi discepoli. Devo riconoscere che spesso sono i report dei vari gruppi cristiani a essere mostrati. Anche a noi della radio fa piacere far sapere in quante stazioni è trasmesso il nostro programma, come pure quante lettere e telefonate si ricevono, ma questo non è per niente importante. Ci piace parlare delle persone che hanno accettato Cristo, ma anche questo è nulla. La cosa più importante è se stiamo o no trasmettendo ad altri la parola di Dio, perché alla fine Lui farà i conti. Dio ha il suo computer sul quale sta registrando ogni cosa e alla fine di tutto darà la giusta retribuzione a ognuno per la sua fedeltà. Hai serbato la mia parola. In giorni in cui c'era un rinnegamento generale dell'ispirazione delle Scritture, questa Chiesa riteneva che la Bibbia fosse l'autorità, la parola ispirata da Dio. Un teologo del XX secolo, ovviamente non fondamentalista, affermò che nessun uomo dotato di intelligenza potesse credere nella letterale ispirazione della Bibbia. Beh, l'affermazione che faccio potrebbe mettermi in cattiva luce, ma è necessaria. Se infatti la sua condizione fosse vera, io non sarei una persona intelligente, perché credo nell'ispirazione della Bibbia, e non ritengo che questi abbia ragione. E non hai rinnegato il mio nome. In un'era in cui la deità di Cristo è stata platealmente rinnegata dalle scuole di teologia e dal pulpito, ecco un gruppo di credenti che sono rimasti fedeli a Cristo, proclamando l'uomo, Dio che è morto sostituendosi ai peccatori. La Chiesa di Filadelfia è stata etichettata in modi vari. C'è chi l'ha chiamata la Chiesa missionaria, Alcuni l'hanno chiamata la chiesa che serve, altri la chiesa che vive. Tutti soprannomi corretti. Personalmente mi piace chiamarla la chiesa rinata o la chiesa che crede alla Bibbia e che è la chiesa della Bibbia. Ciò che il Signore Gesù enfatizza è: tu hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. In quei tempi, tempi sicuramente di incredulità e scetticismo, il Signore Gesù lo dava a questa chiesa perché aveva conservato la sua parola. Questa era la chiesa che trasmetteva la parola di Dio e, per quanto ne sappiamo, essa è durata più di tutte le altre sette che sono qui menzionate. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vedo che il tempo a mia disposizione per parlare attorno a queste chiese è terminato, non mi resta altro che ringraziarvi e intanto ci sentiamo lunedì nel nostro prossimo incontro settimanale. Ciao e a presto.